ci dette, mi ricordo, molto da pensare e da ragionare, perché sperammo che potesse essere anche un indizio per avvalorare una delle due ipotesi di lavoro che erano poi sostanzialmente rimaste. Lo portammo anche a Washington sotto la responsabilità del magistrato che era presente, ma lo individuammo pure esattamente anche attraverso una visualizzazione con su un altro D19 analogo a quello che era andato distrutto. Però poi alla fine, contrariamente a quanto speravamo, non fu determinante per optare a favore dell'una o dell'altra ipotesi.
L'una o dell'altra quale, se può essere più preciso?
Sì, dell'ipotesi di una esplosione causata da un ordigno sito all'interno dell'aeromobile oppure da un ordigno proveniente dal di fuori dell'aeromobile.
Senta, questo pezzo di carrello, che lei ricordi, presentava segni di striature o di altri contatti che non fossero riferibili alla penetrazione nella palma?
Striature a salma sicuramente no. Mi sembra di sì, ma non sono certissimo. Mi sembra che avesse qualche, come la definite lei, striature, però ecco, non mi sembra, non è una certezza, mi sembra di ricordare qualcosa del genere.
Senta, prima di essere presidente di questa commissione, lei aveva fatto parte di altre commissioni che si erano interessate?
Sì, già abbiamo chiesto, ha chiesto il suo collega di parte civile.
Ha detto sì?
Sì.
Io ho l'ultima domanda, lei si ricorda quali fossero i criteri di nomina, in particolare quali sono stati i criteri di nomina per Pontecorvo e Land?
Ma questi due signori non facevano parte della commissione d'inchiesta, ecco. Se non ricordo male.
Sì,
allora... potevano, mica.
Ecco, come sono arrivati a entrare nelle riunioni della Commissione?
Beh, una procedura consueta, c'è l'interesse dello Stato di fabbricazione oppure può esserci l'interesse dello Stato di immatricolazione dell'aeromobile, si chiede di partecipare e normalmente si accetta questa partecipazione. Proprio perché l'interesse comune di arrivare a conoscere le cause del sinistro quanto prima possibile non fa sì che appunto queste partecipazioni siano normali. Non è un fatto di natura eccezionale, ecco.
No, dottore, non...
No, lei mi ha chiesto, io ho cercato di dare un quadro anche generale di queste cose.
Lei non ricorda da chi le fu comunicata la nomina di Lund in particolare? Attraverso quale messaggio emesso da quale ente?
No, francamente non ricordo. Probabilmente una volta autorizzata la Douglas a partecipare sarà stata la DACA stessa accreditare, però
un messaggio dell'ambasciata americana
oppure l'ambasciata, probabile sì.
È probabile o è l'ambasciata?
No, è probabile, non lo so, cioè non ricordo,
insomma. Grazie, io al momento non ho altro da dire.
Avvocato Flick, a proposito della nomina dei membri della commissione, i membri sono stati nominati con il decreto del Ministero dell'Interno.
Dei trasporti.
Ma l'individuazione dei nome e cognome dei soggetti specifici che potevano avere l'idoneità a partecipare, da chi veniva fatta?
Allora, per i membri di diretta appartenenza della Direzione Generale della Reazione Civile, ovviamente venivano designati dalla direzione generale stessa. Per i membri appartenenti a altri enti o amministrazioni, le designazioni venivano fatte dagli enti di appartenenza. Questo, se può servire, era la prassi comune per la composizione di tutte le commissioni di inchiesta tecnico-formale.
Mi può ricordare cortesemente chi erano i membri della i membri istruttivi della commissione, visto che abbiamo esaminato il fatto che c'erano dei membri cosiddetti esterni?
Beh, oltre a me c'era appunto Riccardo, per esempio, della Direzione Generale dell'Azione Civile, l'ingegner Bosman, che abbiamo già ricordato, il maggiore, mi sembra allora fosse maggiore Mosti, controllore di volo dell'Aeronautica Militare, poi successivamente uno o due piloti, anzi sì, prima uno, poi due, ma in questo momento mi sfuggono i nomi. E poi non ricordo, dovrei prendere, se vuole prendo la relazione che ho con me, lo leggo, insomma, non ricordo.
In ogni caso, diciamo, la designazione, l'individuazione dei soggetti veniva fatta dall'ente di appartenenza, diciamo.
Sì.
E per quanto riguarda gli osservatori, diciamo, il signor Lando di cui abbiamo parlato, il signor Pontecorvo e l'ingegner Cucco, gli osservatori in che maniera partecipavano all'attività della commissione?
Nel senso che erano presenti e potevano accedere anche a visionare la documentazione in possesso della commissione.
Ma partecipavano anche ad attività di esame o ad attività presso i laboratori? Cioè, alle attività effettive partecipavano o potevano solo prendere visione di quanto...
Ma le attività effettive non credo che abbiano mai partecipato, come non credo che abbia mai partecipato nessun membro della commissione, se non ricordo male. Ad esami di laboratorio sono esami, insomma, sofisticati anche, eccetera. La presenza di un signore che sta lì a guardare non mi sembra plausibile al momento.
A quanto risulta, l'ingegner Cucco, come rappresentante dell'Italia, partecipò a esami di laboratorio?
Non ricordo questo, dottoressa.
Nell'ambito degli enti a cui voi vi siete rivolti per avere ulteriori informazioni, avete avuto rapporti con l'Aeronautica Militare?
Sicuramente sì.
Che genere?
Beh, intanto, come dicevo, i tracciati, i dottaggi erano ovviamente in possesso di un ente dell'Aeronautica Militare, cioè il Centro di Controllo Regionale di Assistenza al Volo, così come i dati radar di ICOA, Marsala. Poi abbiamo avuto anche contatti con i laboratori tecnici dell'Aeronautica Militare per determinate indagini che sono state fatte sui reperti. E mi sembra di non ricordare altro al momento.
Successivamente, le sono già chiesto, mi scusi se glielo ridomando, alla consegna della vostra relazione,
sì.
Voi avete svolto ulteriori attività di qualunque genere?
Direi di sì. Abbiamo richiesto ulteriori esami a seguito di una visita che venne fatta in Inghilterra, dove si acquisirono, insomma, delle tecniche di rilevazione, a seguito del quale poi, a seguito di queste indagini, mi pare fu rilevata la presenza di tracce di T4 o T3, non ricordo adesso esattamente.
Questo successivamente, quindi, al sì. Deposito della vostra relazione. E successivamente al deposito della vostra relazione avete avuto ulteriori contatti con l'Aeronautica
in relazione sempre a ulteriori dati o qualunque altra cosa si trattasse?
Credo, anzi, insomma, mi sembra di ricordare con appunto il settore dei laboratori dell'aeronautica militare. Ora la denominazione ufficiale non me la ricordo esattamente, però credo di poter dire che abbiamo avuto ancora qualche contatto in proposito.
È possibile che ci sia stato qualche, gli siano stati trasmessi dei rilievi o comunque delle valutazioni, o meglio, lei ricorda che vi sono stati trasmessi dei rilievi o delle valutazioni con riferimento all'ipotesi di esplosione dell'IC-9? La sua memoria, nell'interrogatorio reso il 16...
C'è stato qualche documento nel quale mi sembra di ricordare che si parlò di questo, che si parlasse di questo, di queste tracce, di questo esplosivo, che peraltro era un esplosivo, poteva essere presente sia in un ordigno che in una testata, cose di questo genere, però piuttosto vago il ricordo, insomma.
Lei ricorda a questo proposito di aver, nell'ambito successivamente alle cose della relazione, comunque come membro della commissione, ipotizzato l'opportunità di visionare i relitti di un altro DC-9 che era stato abbattuto, non in Italia?
Dunque, probabilmente non era un DC-9, forse era un Boeing 747 che fu abbattuto, credo, dalla caccia russa in Estremo Oriente. Mi sembra di sì. Credo di aver fatto una richiesta di questo genere. Poi non so perché o per come... Non si dette seguito, non ricordo questo aspetto particolare della questione. Invece per quanto riguarda un DC-9, visto che lei l'ha nominato, noi ci riferimmo al DC-9 che si schiantò sulla montagna di Capoterra, di cui appunto io ero anche presidente, poi sono stato presidente di quella commissione, per fare dei confronti con i reperti che avevamo in nostro possesso.
Ma a proposito dell'aereo abbattuto dal caccia russo, questa idea di esaminare questi reperti fu data dalla trasmissione di particolari rilievi da parte dell'aeronautica?
Non lo ricordo, dottoressa.
E per aiutare la sua memoria, in un interrogatorio reso al giudice Bucarelli il 16 novembre 84, lei disse: successivamente alla trasmissione dei rilievi dell'aeronautica, la commissione ha ripreso i lavori di Maschi, quanto ai risultati, fermi alla relazione del marzo 82. E successivamente la commissione ha avuto notizie che a Seul sarebbero esistenti i relitti di un aereo coreano abbattuto da un altro russo, e poiché una delle ipotesi della commissione è che il DC-9 sia precipitato perché colpito da un ordigno bellico, si porrebbe la convenienza di esaminare detti relitti. Lei ricorda?
Sì, come l'avevo anticipato, ricorda, non così nei dettagli, ma...
Ma ricorda che tipo di rilievi furono fatti?
No.
Un'ultima cosa. Lei ha detto in precedenza che è stato escluso abbastanza rapidamente l'ipotesi di un cedimento strutturale nel 19. È corretto?
Sì.
Lei sa per caso, ricorda per quale motivo fu revocata l'abilitazione all'Italia?
Se non ricordo male, avvocato, non fu mai revocata l'abilitazione all'Italia. L'Italia versò in forti difficoltà di natura anche economica, perso un aereo, quindi eccetera, ma non venne mai revocata la licenza ad esercire il trasporto pubblico, per quanto io possa ricordare.
Grazie, non faccio domanda.
Dottor Luzzatti, lei prima, rispondendo alle domande del pubblico ministero anche della parte civile, ha detto che immediatamente dopo le prime riunioni della commissione erano arrivate le prime rappresentazioni grafiche della rotta del DC9. Lei ha detto di non ricordare chi gliel'ha fornito questo tracciato, ricorda comunque se l'ha esaminato?
Ma la persona fisica ovviamente non la ricorda, è ovvio che l'ente che l'ha fornito debba essere stato necessariamente l'ente detentore di questi dati, la persona fisica non me la ricordo. Poi li vedemmo anche insieme alla commissione, ovviamente, che il lavoro della commissione è sempre sostanzialmente stato collegiato.
Mi interessava sapere se lei aveva visionato questo tracciato e se aveva tratto delle conclusioni.
Ma io sicuramente l'avrò visionato, così come tutti gli altri membri della commissione che abbiamo ragionato sopra assieme, eccetera, però le conclusioni
c'erano
sicuramente non si possono trarre.
Quella del 19.
Ma una nostra prima così visione non emersero, il fatto, l'ipotesi di altre traiettorie è sicuramente molto più in là nel tempo.
Quindi ad un primo esame non risultavano assolutamente altre traiettorie oltre a quella del 19?
Mi sembra di poter dire di no.
Senta, l'appunto che le è stato prima mostrato dal pubblico ministero è del 3 luglio dell'80, è successivo all'esame di questo primo tracciato?
Presumo proprio di sì, in considerazione del fatto che si fa riferimento appunto nella parte superiore di quell'appunto alle battute del trasponder.
L'ha già anticipato prima, ma con riferimento alle ulteriori tracce che sul primario, divise in due maggiori ed altre, può confermare quindi che non avendo visto altre traiettorie nel primo tracciato che avete visionato, quello poteva essere...
Io non credo che...
L'aereo... I due tronconi
io
che si
credo
volo.
Che il riferimento possa essere sia ai due tronconi di quel, il riferimento su quell'appunto credo che sia ai due tronconi dell'aeromobile e non già a tracce di eventuali altre presenze.
Senta, dopo l'esame di questa prima rappresentazione grafica, con riferimento alla parte radaristica, che indagini avete svolto, che dati avete acquisito?
Beh, poi sicuramente ci fu un'analisi da parte dell'Italia, come ho detto prima, poi successivamente ho appreso, cioè mi è stato fatto ricordare che sono state fatte anche delle analisi da parte della Douglas, ma noi...
mi riferisco non ai soggetti che hanno svolto le analisi, sì, ma ai dati che sono stati utilizzati per sviluppare poi l'analisi della parte radaristica.
Guardi, il bruttaggio credo che sia sempre stato, i lavori sull'analisi dei dati, quindi degli echi eccetera, sono sempre stati tratti, se non ricordo male, dal primo bruttaggio che ci fu consegnato, non ho memoria che ci fossero stati consegnati due diversi bruttaggi.
Lei non ricorda se la Commissione chiese le registrazioni sul nastro magnetico dei tracciati radar della difesa aerea e di quelli relativi alla zona latina Ponza Palermo?
L'abbiamo chiesto, infatti. Ora, la
ricorda anche
c'era...
quelli del radar Selenia.
Il radar della Selenia non me lo ricordo, francamente.
Perché lei nella deposizione testimoniale che ha reso il 16 giugno dell'80 ha dichiarato, adesso ne devo... luglio. Sì, ha richiesto al PM, il dottor Santa Croce, di sviluppare e interpretare le registrazioni sul nastro magnetico dei rilevamenti radar Marconi e Selenia e quelli della difesa aerea presso la sede della Selenia, che era la ditta che si specializzata.
Sì, sì.
Quindi l'ha presa lei questa iniziativa di problemi?
La commissione, sicuramente, insieme alla commissione. E poi la Selenia ci mandò degli elaborati, se non ricordo male.
Lei sa se la Selenia ha analizzato anche i dati del radar Selenia e quelli della difesa aerea?
Non lo so.
Le ricorda se con riferimento al radar di Licola vi fu fornita una rappresentazione grafica?
Non lo ricordo.
Che lei l'aveva dichiarato sempre durante un suo esame testimoniale al giudice Bucarelli. Lei ha riferito che per quanto riguarda i dati del radar di Licola, così come risulta dalla relazione della Commissione, fu disposto un sequestro. Quando però si trattò di apprendere la documentazione, ci venne fornita una rappresentazione grafica sotto forma di coordinate che la Commissione valutò e ritenne non avere alcuna utilità ai fini dell'indagine. Lei mi sa dire perché non fu utile ai fini dell'indagine della Commissione?
Non lo ricordo, proprio.
Dunque, tornando alla questione dei reperti, lei ricorda al momento in cui la commissione ha effettuato i lavori che parte era stata recuperata del velivolo?
Il cono di coda, mi sembra di ricordare. E poi soprattutto, che furono poi le parti più utili ai fini dell'indagine, schienali e sedili, e sedute, sì.
E su quali oggetti la Commissione ha svolto le indagini?
Le indagini si sono appuntate molto sugli schienali delle poltroncine, sui sedili delle poltroncine, perché presentavano una tipologia diversa da quelli dell'incidente a cui ho fatto riferimento prima di Capoterra, e quindi ciò ci indusse a sviluppare ulteriori ragionamenti ed analisi che sostanzialmente portarono alla conclusione che l'armobile era stato investito da una forza d'urto notevole e comunque tale da consentire la penetrazione di parti anche piccole all'interno appunto dei schienali, dei sedili.
Le ricorda se erano sia i cuscini che i sedili?
I cuscini soprattutto, i sedili non ricordo se ci fosse anche qualche sedile con particelle eccetera. Mi sembra di sì, mi sembra però.
Perché sempre nel corso di un esame testimoniale reso avanti il dottor Bucarelli il 14 ottobre 86, appunto il dottor, lei prende atto che non sono stati esaminati frammenti metallici, che non sarebbero stati esaminati né ricercati eventuali frammenti negli schienali dello stesso. Lei lo ricorda?
No, scusi, mi spiace.
No, le rileggo tutta la frase perché non si capisce. Prendo atto che a lei, al giudice, risulta che sono stati esaminati solo i frammenti metallici provenienti dai cuscini dell'aereo e non sarebbero stati esaminati né ricercati eventuali frammenti negli schienali dello stesso. E poi continua, mi meraviglio della circostanza e non so dare spiegazioni dato che le analisi sono state condotte dall'aeronautica militare.
Ah beh, questo era appunto quello che diceva il giudice, che io mi meravigliai in questa affermazione del giudice, perché ci risultava che era stato esaminato tutto quello che era stato ritrovato, insomma, è stato cercato tutto quello che si potesse cercare, è un lungo elenco allegato da qualche parte di tutti i frammenti che sono stati trovati all'interno degli schienali e dei sedili.
Ma lei ricorda chi fece la selezione dei cuscini, se fu effettivamente l'aeronautica militare?
Sì, sono fumo nei laboratori della, non la selezione dei cuscini, perché i cuscini erano
custoditi, mi riferisco alla selezione dei cuscini e l'esame degli stessi, da chi fu effettuato.
La selezione dei cuscini, se mi consenta, avvocato, non credo che sia stata effettuata una selezione dei cuscini. I cuscini in nostro possesso furono, per quanto posso ricordare io, esaminati tutti dai laboratori dell'aeronautica militare.
Sì, ma i laboratori sono da loro.
Chi svolse le operazioni di recupero di questi relitti?
Ah beh, il soccorso aereo, le navi, non fu un ente solo a recuperare queste parti, i soccorritori.
E poi dopo dove sono?
Dopo furono portati presso l'aeroporto militare di Bocca di Falco e da lì poi successivamente trasferiti, non ricordo esattamente dove.
Senta, l'inchiesta da lei presieduta ha scartato quasi immediatamente l'ipotesi del cedimento strutturale. Dal momento che era stata recuperata una piccola parte del velivolo, su che cosa si basava questa conclusione, visto che avevate comunque pochi elementi per valutare?
Sì, come dicevo, dal tracciato radar e dai primi esami delle salme, in base a quale si dedusse che la subitaneità dell'evento non era compatibile con un cedimento strutturale. E inoltre gli esami dei cartoni di lavorazione delle manutenzioni effettuate su quell'aeromobile non lasciavano così, ecco, presumere che l'aeromobile stesso potesse avere problemi di questa natura. Del resto c'era anche un dato statistico, sostanzialmente cedimento strutturale nella reazione civile, sì, per quanto ne sapevamo noi, era solo l'esempio di un comet di diversi anni prima che ha avuto un fenomeno del genere, di cedimento strutturale.
Lei prima ha detto che l'esclusione dell'ipotesi del cedimento strutturale fu determinata anche dagli accertamenti medico-legali. Lei sa come si sono svolti questi accertamenti?
No, la tecnica francamente non lo so,
no,
ma noi avevamo...
Se sono stati completi, se sono state effettuate tutte le autopsie, tutti i rilievi necessari?
Beh, guardi, il nostro membro esperto era il professor Fucci. Professor Fucci, che è titolare della gamma della cattedra di anatomia, se non sbaglio, presso l'università di Tor Vergata, insomma, quindi un esperto che sicuramente era in grado di seguire con la dovuta conoscenza queste operazioni. Sicuramente non sono in grado io di rispondergli a questa domanda, dottoressa.
Senta, tornando all'esame dei dati, la parte radaristica del vostro lavoro, lei ricorda chi della commissione fu incaricato della stesura del testo della relazione con riferimento a quella parte?
Erano due o tre membri, se non ricordo male, si sono interessati della questione, però
l'autore del testo non lo ricordo.
No, perché comunque fu una proposta. I testi venivano poi elaborati collegialmente, su questo non c'è dubbio.
Senta, durante i lavori della commissione, anche in un momento successivo, lei ha mai avuto contatti, suggerimenti o pressioni da parte dei membri dello Stato Maggiore dell'Aeronautica per scartare o avvalorare determinate ipotesi?
Assolutamente no.
Ha mai avuto degli intralci, sempre da parte dell'aeronautica militare, in particolare da parte dello Stato Maggiore, nello svolgimento delle prime indagini o comunque delle indagini necessarie?
Per quanto a mia conoscenza, no.
Grazie.
Buongiorno.
Ferito avvocato, oppure deve fare, siccome ho visto che stava... No, non... Va bene. Prego.
Sì. Dottor Luzzatti, lei conosceva qualcuno dei membri della commissione in precedenza?
Solo... soltanto Russo.
Solo Russo?
Sì.
Che professione svolgeva, che incarico aveva, chi era?
Russo è un ex, se non ricordo male, perché proveniva dall'aeronautica militare, un ex controllore di volo, se non mi ricordo
ex
male.
Ex controllore di volo?
Sì.
Senta, lei ci ha spiegato prima come era formata la commissione e ci ha detto anche che c'erano delle buone professionalità.
Sì. Questo modo di apprezzare
i rispettivi campi.
Sì.
C'era qualcuno particolarmente esperto di inchieste nell'ambito di incidenti aerei?
Beh, forse quello che aveva fatto più inchieste, coloro che hanno fatto più inchieste, secondo me, dovrebbe essere l'ingegner Bosman e il tecnico, per esempio.
Il tecnico?
Per esempio, perito tecnico industriale, per esempio, sì.
Perito tecnico industriale che svolgeva la sua attività nell'ambito di quale ente?
Della direzione generale o della direzione civile?
Della direzione civile.
Sì.
E poi ci ha detto l'ingegner Bosman che era...
L'ingegner Bosman era sì, il tecnico del registro aeronautico italiano.
Lei ci ha anche detto prima che questo, rispetto agli altri incidenti di cui si è occupato, era anomalo in un certo senso. Può ripetere sinteticamente le motivazioni di questa anomalia?
Sì, senz'altro.
Sinteticamente, perché mi serve per legare.
No, ma siccome era stato sintetico prima, non vorremmo...
Devo rispondere?
Sì, rispondere.
Sì. È dovuto al fatto che da un punto di vista statistico, quando un aeromobile è in quota, livellato, in assenza di particolari avverse condizioni meteorologiche, francamente non si hanno, e comunque noi non avevamo memoria di incidenti, perché statisticamente le fasi critiche del volo sono quelle del decollo e dell'atterraggio, comunque dell'avvicinamento in avverse condizioni meteo. Ecco,
lei ha avuto esperienza di incidenti dovuti al contatto in volo tra due aerei?
Sì, beh, prima dell'80 ci fu proprio, credo sui Balcani, una collisione fra due aeromobili, sembra uno turco, l'altro non ricordo esattamente.
Quindi voglio dire, quando lei dice che statisticamente non accade in condizioni di, salvo che non si abbia la prova.
Certo. Stiamo parlando di...
Senta, in relazione alle difficoltà di questo tipo di incidente, ritenne i dati di cui disponevate sufficienti?
No, tant'è che non siamo giunti a una conclusione certa, noi abbiamo lasciato aperta
esistono altri,
due ipotesi di
altri
lavoro.
Casi in cui, che siano a sua conoscenza, qui non è stata poi trovata la causa dell'incidente?
Non li potrei citare, ma presumo di sì, presumo che possa
però non a sua diretta conoscenza.
No, non a mia diretta conoscenza.
E io leggo dalle prime pagine della relazione della vostra commissione che il maggiore Aldo Mosti era presente in quella commissione quale membro dell'aeronautica militare?
Sì.
Ma perché le norme prevedevano che un membro dell'aeronautica militare facesse parte anche della commissione?
No, no, diciamo che non era una norma, ma era una prassi piuttosto comune. Intanto perché la stessa direzione generale della reazione civile era una filiazione dell'aeronautica militare. In secondo luogo perché il controllo del traffico aereo allora era gestito dall'aeronautica militare e poi perché logisticamente in particolare per la parte delle analisi di laboratorio ci si serviva dei laboratori dell'aeronautica militare che erano considerati, come credo lo siano tuttora, particolarmente validi.
Lei ci ha già detto prima che non esisteva all'epoca in Italia un'agenzia degli incidenti
no.
Che si occupasse di questa materia, no?
No.
Accidenti. Ma nessuno in Italia sapeva, diciamo, l'esperienza di investigazione in ambito di incidenti di volo?
Moltissime persone.
E voglio dire, un corrispettivo di un'agenzia civile in ambito militare esisteva?
No. In ambito
militare.
Ah, scusi, avevo capito. I militari avevano e hanno tuttora una struttura dedicata alla sicurezza del volo variamente articolata sia al centro che in periferia.
Quindi non esiste.
Però poi l'esatto funzionamento non sono in grado.
Però a me interessa questo, non esisteva un'agenzia civile che si occupasse di incidenti di volo, ma un ente militare che avesse il compito di fare inchieste su incidenti di volo esisteva.
Su incidenti di volo militari?
Evidente.
Evidente, sì.
Mi interessa il problema dell'esperienza nelle indagini.
Sì,
quindi lei, vuol dire, è corretto se io ritengo che gli esperti nelle indagini sui incidenti di volo fossero i militari a quell'epoca?
Non è corretto, avevamo altrettante esperienze sia in campo civile, come l'ho detto, tecnico operativo e tecnico di navigabilità. Il registro aeronautico italiano, ad esempio, era ed è l'organo tecnico dell'aviazione civile, l'organo che attesta la navigabilità di un aeromobile, e là ci sono tuttora delle grosse professionalità.
Certo, e che però non erano organizzati come struttura per svolgere indagini sugli incidenti?
Assolutamente no.
I militari sì?
Io presumo di sì.
Le chiedo questo, dottore, perché lei ci ha detto di aver presieduto a un certo punto la commissione di indagine relativa all'incidente del velivolo Alitalia a Capoterra.
Sì.
Ricorda se in quella commissione faceva parte un militare, se di quella commissione faceva parte un militare e con quale ruolo?
Dunque, era se non sbaglio Mario Vincenti, o somiglia, e che era un ufficiale dell'ispettorato delle telecomunicazioni e assistenza al volo dell'aeronautica militare.
Poteva essere il colonnello Argiolas?
Ah sì, c'era anche Argiolas, esatto, sì. Sì, Argiolas era particolarmente preparato nel settore delle investigazioni aeronautiche, se non ricordo male, perché teneva anche dei corsi di sicurezza volo.
E fu casuale la presenza di un tecnico particolarmente preparato come Argiolas in quella inchiesta? O fu dovuta alla necessità di avere un supporto professionale in quel campo?
Questo non sono in grado.
Lei ci ha detto che
No, le dico, avvocato, non sono in grado di esprimermi con cognizione di causa, perché io, come avevo accennato dianzi, ereditai questa inchiesta. L'inchiesta era ferma da lungo tempo, un po' per alcuni ostacoli frapposti dall'autorità giudiziaria e un po' perché il collega che la precedeva non era in condizione di salute di affrontare e assolvere a questo incarico, quindi io l'eredità era già iniziata, cioè il sinistro era già accaduto da un po' di tempo.
E ricorda quali ostacoli poneva l'Italia? Ha detto?
Quali ostacoli?
Autorità giudiziaria?
Beh, nel senso che c'era molta riluttanza a far accedere a quei reperti, alla commissione, i registri di volo, documentazione, cose di questo genere. Poi io ebbi un incontro col magistrato e riuscimmo a, insomma, ottenerli e poter proseguire poi nei nostri lavori.
Lei sa quando il maggiore Mossi lasciò l'aeronautica?
Se non sbaglio, non ricordo se era in corso ancora la commissione o quasi subito dopo, esattamente non sono in grado.
I dati che risultano documentalmente ci dicono che lui dal settembre, già, voglio dire, dal settembre del 1980, quindi dopo pochi giorni, dopo un mese, dopo due mesi.
Sì, appunto, dicevo, era in corso, no, non ricordavo, da.
Voi nell'81 avete fatto delle indagini?
Probabilmente abbiamo seguito il nostro lavoro. Adesso nell'81 non so lei anche cosa, che no, periodo, guardi, c'era rispetto alla chiusura, non mi ricordo.
Guardi, io non mi riferisco a niente in particolare.
Sì, sì.
Le ricordo, cioè, prendo atto di questo, che la relazione finale è stata depositata marzo 1982.
Sì.
È stata depositata dopo un lungo periodo di inattività da parte vostra?
Mi sembra di poter ricordare dopo un certo periodo di inattività, ma sicuramente non tantissimo, non credo molto, avvocato, non credo.
Due anni?
No, assolutamente no. Un anno non credo,
quindi
non, almeno io.
È ragionevole ritenere che nell'81, ma poi le dico questo perché lei non lo ricorda, ma effettivamente risulta un'attività della Commissione nell'81, d'altra parte non avrebbe avuto senso non lavorare all'81 e presentare la. Quando il maggiore Mossi nel settembre dell'80 lascia l'aeronautica, lascia anche la commissione, visto che era stato inserito in commissione quale membro dell'aeronautica?
Mi sembra di no, credo che sia anche un firmatario della relazione. Io adesso non ho riletto la relazione.
Mi interessava il suo ricordo. E mi interessa sapere se ha ricordo, se vi poneste il problema di integrare a quel punto la commissione con un altro membro che rappresentasse l'aeronautica, così come rappresentate altre istituzioni.
Mi sembra che non ce lo siamo posti questo problema, avvocato.
Ricorda quale, sì, ce l'ha detto, veniva dal controllo del traffico il maggiore Mossi, no?
Sì.
E di cosa si occupava?
Ah no, questo esattamente non lo.
No, mi scusi, nell'ambito della commissione. E diciamo in quella distribuzione di compiti di cui lei ci ha parlato prima, ricorda di cosa si fosse occupato il maggiore Mossi?
Beh, credo che
In particolare esaminammo, così come con tutti gli altri, appunto le conversazioni terra bordo terra, e poi in qualche modo così fece anche un po' da tramite con il centro regionale di assistenza al volo per l'acquisizione, se non ricordo male, appunto dei dati radar.
Scusi, ma questi dati radar, prima la collega le ricordava che il 16 luglio 80 fu lei a sottolineare al magistrato inquirente che c'era necessità di acquisirli, è giusto? Lo ricorda io o lo devo ricordare io?
Ma forse facciamo riferimento a altri dati radar rispetto ai primi ottenuti, credo,
Io in particolare faccio riferimento a questo, verbale di istruzione sommaria del 16 luglio 1980, lei davanti al dottor Santacroce. La commissione non è stata in grado di predisporre alcuna relazione, sia pure a carattere preliminare, non essendo ancora in possesso di tutti i dati occorrenti per il Sarciassanè, quindi è evidente che qualcuno già ce l'aveva. In particolare faccio presente che la commissione desidera avere a disposizione 1. Le registrazioni sul nastro magnetico dei tracciati del radar della difesa aereo territoriale operante in zona compresa tra Latina, Ponza, Palermo. 2. Le registrazioni sul nastro magnetico dei tracciamenti radar Marconi e Serena riguardanti il volo. Vado avanti. Comunque questi sono dei dati radar, io li chiamo così genericamente, no?
Sì.
Vi chiedeste voi, lei in qualità di presidente, chiese al magistrato di poter disporre di quelle, in particolare di poter disporre di Palermo. Avete poi difficoltà ad ottenere quei dati, quel materiale?
Ma per quanto vi possa ricordare mi sembra di poter affermare di no, mi sembra.
Ecco, io lo chiedo perché lei prima ci ha detto che le indagini sull'incidente di Capoterra hanno vissuto questo problema del difficile rapporto con l'autorità giudiziaria.
Sì.
Come può paragonarlo invece a quello riguardo alle indagini sul caso dell'incidente di Ustica?
Il rapporto con l'autorità giudiziaria? L'ho detto dianzi, fin tanto che l'indagine era nella responsabilità del giudice Santacroce, i rapporti sono stati di grossa collaborazione. Poi il giudice Bucarelli non ritenne opportuno di avvalersi della commissione.
Sì, a me stava, diciamo, più nello specifico, e dunque le faccio la domanda più nello specifico. Cioè, questa difficoltà di avere a disposizione il materiale la incontraste oppure no? Con il dottor Santacroce?
No.
No. Quel materiale che il dottor Santacroce sequestra, su vostra richiesta, su vostro consiglio, diciamo, indicazione, su vostra indicazione, poi viene messo a vostra disposizione?
Sì.
E questo è quel materiale che viene conservato lì dove si diceva prima di Cristoforo Colombo, o lo tenevate?
Ma adesso non so francamente se sta ancora la Cristoforo Colombo oppure se è stato sequestrato, poi immagino, cioè consegnato.
No, dottore, non avrei mai fatto una domanda così sciocca.
Io
le ho chiesto invece,
dica,
se anche questo materiale era lì a via Cristoforo Colombo o se per esempio i nastri magnetici, le registrazioni sul tracciamento eccetera che avevate chiesto le tenevate in un armadio, perché mi sembra che lei abbia detto che riunivate a Ciampino prevalentemente. E dunque in un armadio a Ciampino per tenere la posizione?
No, diciamo che io avevo detto che all'inizio subito ci riunimmo a Ciampino, e sicuramente anche altre volte ci siamo riuniti a Ciampino, ma poi ci riunivamo molto spesso sulla Cristoforo Colombo, qualche volta credo che i colleghi mi abbiano raggiunto anche in Sardegna, dove allora io prestavo servizio, se non ricordo male.
Senta, un'altra cosa. Ma lei come presidente ci ha detto che probabilmente questo è il suo ricordo, era custode giudiziario del materiale sequestrato.
E del materiale che era stato sequestrato dal giudice Santacroce, credo di poter dire di sì.
È considerato poi, va bene, comunque questo è interessante, questo altro aspetto. Assunse mai lei
altri membri della Commissione o tutta la Commissione nel suo complesso una veste nel procedimento penale, nel senso di consulenti tecnici, periti?
La Commissione sicuramente no, credo neanche i singoli membri della Commissione.
C'era soltanto questa collaborazione col magistrato che seguiva, lei ha detto prima, assiduamente o qualcosa di simile?
Sì, signore.
I vari membri della Commissione, se avevano bisogno di esaminare del materiale acquisito nel corso delle indagini, dovevano chiedere un formale permesso a lei che ne era il presidente o potevano accedere direttamente al materiale di cui disponevate?
Ma una parte del materiale sicuramente era prodotto anche quello cartaceo, in particolare poteva essere anche duplicato ovviamente, non essendo inoltre materiale sottoposto ad alcun vincolo di segretazione. Per quanto riguarda i nastri magnetici che quando si fossero dovuti utilizzare è evidente che c'era una disponibilità ad libitum, ma una disponibilità dovuta alla necessità di appunto avere quel materiale.
E questo lo immaginavo, ma avevano bisogno di passare formalmente attraverso lei o in quanto membri della Commissione, se necessario, potevano disporne? Cioè, prenderli, consultarli?
Io visto insomma, il clima come si lavorava, non credo che si potesse dire di un passaggio formale, probabilmente soltanto di una comunicazione, probabilmente.
Presidente, posso chiederle di mostrare al test il plottaggio famoso?
Quale? Quale?
Quello di cui si è parlato ieri l'ingegner Bosman.
Quello, diciamo, sequestrato, consegnato da...
Di cui ci ha parlato ieri l'ingegner Bosman.
Quello acquisito presso...
Tengo a precisare, allora, visto che ce l'ha chiesto, che nel frattempo ho trovato il provvedimento che è appunto di... acquisizione ai sensi dell'articolo 342, che è una delle modalità del sequestro, del capo del sequestro, ed è appunto il, e quindi non è stato esibito nel senso che è stato spontaneamente consegnato, ma appunto l'avevo preso la nota, adesso non la ritrovo. Ecco, l'8 ottobre del 91, a seguito di decreto del giudice istruttore in pari data. Quello che prima lei mi aveva appunto contestato non essere corretto, quello che avevo indicato. No, le cartine che lei ha detto che avevo dato informazioni non corrette.
Quale mostriamo? Quello grande, quello piccolo, tutte e due? Quale?
Tutte
e due.
Come no? Guardi il codice dell'articolo 342, avete detto male? C'è un verbale, avvocato.
Vabbè, vabbè, poi ne parliamo. Per ora, per cortesia, andiamo avanti con l'esame del test. No, per cortesia, poi Alberto, poi riprenderemo l'argomento. Per ora andiamo avanti col test.
Allora. A casa di Bosman. Questo è l'ottobre del 96, tra il materiale della ruttaggine. Materiale qua. No, credo che fosse della commissione, non so dove. 21 ottobre 96. Aspetta, adesso.
Sì.
L'ha trovato?
No, la data la ringrazio, consigliere. Avevo chiesto, Presidente, se potesse indicarci anche dove era stato acquisito, ma adesso è un accertamento che possiamo fare anche noi, insomma.
Sì, ora il test è davanti quello... No. Ecco, sì.
So.
No, volevo...
Mettermi fretta.
No.
Che seguo.
Parlo, Presidente.
Ha visto in precedenza questi documenti?
Sì.
Si può dire quando, in che occasione?
Ma guardi, quando in quell'occasione, questi sono, mi sembra di ricordare, questo probabilmente è il primo tracciato, credo, di aver visto, insomma, uno dei primi tracciati, insomma, poi sa.
Questo, allora lei ci ha detto, questo potrebbe essere il primo tracciato, riferendosi a quello più piccolo?
Alla fine i tracciati successivi, per quanto riguarda lo sviluppo della traiettoria di volo, non è che abbiano subito...
Ci arriviamo dopo.
Prego, scusi.
Lei dice che sono domande inutili.
No, assolutamente. Senta, io sono qui.
Allora, ho capito dovere. Bene, lei ci dice che quello piccolo le sembra il primo tracciato ricevuto?
Direi di sì.
Senza... Quello grande pensa di poterlo averlo visto contestualmente?
Penso di sì, insomma, comunque...
Quindi non ricorda, parte... ecco, la domanda è questa, ricorda se quando vi furono consegnati, ne furono consegnati due, tre,
no,
o uno
questo,
solo?
Questo non lo ricordo, avvocato.
Ho capito. Devo fare un'altra domanda. Guardi quello grande.
Sì.
Nota qualcosa di strano nella traiettoria dell'aereo?
Qui viene individuata una traiettoria rettilinea che nella realtà, mentre invece gli echi no, hanno quella tolleranza, insomma, non mi sembra che ci sia, però così non sono un esperto.
Senta, posso chiederle sulla base di uno o dell'altro tracciato una interpretazione di quelle annotazioni sul foglio che le è stato mostrato prima? Posso avvicinarmi, Presidente, per capire meglio?
Sì. Ah, cioè forse se trattavasi di echi spuri?
No, mi riferisco in particolare alle annotazioni contenute nel foglio esibito prima dal pubblico ministero. Ecco, se può... indicare a cosa si riferisse quella annotazione.
Ma eccesso al segnale del transponder è riferito a questo momento che è il momento in cui è avvenuto il sinistro e quindi il transponder non ha più mandato il segnale al centro radar, e questo ovviamente è abbastanza pace. Appaiono ulteriori tracce nel primario divise in due maggiori ed altre, e questo discorso potrebbe essere riferito a queste tracce qui, quelle che sono quelle del primario, cioè quelle che rileva il radar senza l'ausilio del trasponder. Cioè...
Quindi lei mi indica, a proposito delle tracce di primario, sul primario, nel primario di vite, in due maggiori ed altre, quei cerchietti sul tracciato marcati di meno degli altri?
Sì.
Essendo gli altri quelli di secondario, cioè quelli dove...
Presumo che si facesse riferimento a quello, sì.
E ci ha detto prima che questo vi fece pensare al essere sospettato l'aereo in Gironi. Ho capito bene?
Sì, ha capito bene.
Grazie. Lei questi tracciati li esaminò con qualcuno? Fece particolare attenzione a qualcosa che si poteva capire da quello che si vede là sopra? Sulle cause del disastro.
Li esaminammo collegialmente, ovviamente, e sulle cause di questo disastro, unito al fatto che non vi era stato nessun segnale di pericolo da parte... dei responsabili della condotta del volo, ma anzi credo di ricordare una comunicazione appena precedente, rilevammo che il tono era di tutta tranquillità, insomma non c'era nulla che avrebbe potuto far presagire un evento disastroso, disastroso come questo. Questa fu una delle prime considerazioni che potevano emergere da una anche superficiale confronto fra i dati in possesso, appunto quelli delle registrazioni e questi del radar. E basta. Beh, poi approfondimmo, come noto, tutte le ricerche, eccetera.
No, io mi riferisco ai primi giorni, dottore, sì. Quando vedeste questa cosa e ne parlaste, ricorda chi? Tutti i membri, qualcuno in particolare?
No, di qualcuno in particolare francamente non posso ricordare, avvocato.
Quindi non ricorda se qualcuno in particolare disse io da questo vedo, penso, interpreto?
Io non ricordo.
Lei ricorda se qualcuno nei primi giorni le disse che, qualcuno della commissione intendo, evidentemente, disse che leggendo quel tracciato, cioè guardandolo, era logico, guardandolo con un pizzico di intelligenza e di logica si poteva vedere un aereo che si avvicinava verso il 19?
No, francamente no, non me lo ricordo proprio questo.
Le chiedo di fare uno sforzo di memoria, perché...
Ma il discorso dell'aereo che si avvicinava fu un discorso successivo che poi venne comunque escluso il momento dell'avvicinamento, almeno dai dati in nostro possesso, dall'analisi che ne furono fatte, eccetera. Ma in quella prima ipotesi non ricordo che parlammo di aerei in avvicinamento. Però.
Quindi nei primi giorni con questo stato davanti non vi venne formulata questa ipotesi?
Io non ricordo che non ciò accadde.
Scusi?
Non ricordo che ciò accadde.
Che ciò accadde. Ai fini della vostra indagine poteva avere un rilievo trovare su quella carta il segno di un aereo che si avvicinava al 19?
In quel momento, i primi giorni dell'indagine, probabilmente no, anche perché insomma i cieli vengono solcati da molti aeroplani contemporaneamente.
C'era qualcuno che nell'ambito della commissione, per esempio, o di quelli che partecipavano come osservatori ai lavori della commissione, poteva invece avere interesse a dire guarda qui c'è un aereo, quindi voglio dire un'ipotesi che avrebbe avuto un certo rilievo, un certo risalto ai fini delle vostre indagini e soprattutto al fine di, lei ci ha detto, la prima ipotesi che prendemmo in esame fu quella del cedimento strutturale e dunque ai fini di verificare la fondatezza di questa ipotesi.
Ma sa, logicamente potrebbe aver avuto interessi del genere il rappresentante della società costruttrice, il rappresentante della compagnia esercente l'aeromobile, ma questo sul piano logico. Io devo dire che il comportamento di questi signori fu sempre più che corretto e mai cercarono, pur apportando le loro argomentazioni, ecco, di forzare il convincimento o quei convincimenti che stavano maturando all'interno della commissione. Questo mi sembra di poterlo dire abbastanza serenamente.
Però mi sembra che lei con altrettanta serenità però abbia già espresso un giudizio, lei ha detto forzare la commissione verso... No, io le chiedo un'altra cosa. A proposito della forzatura di determinate ipotesi.
Non ne ho ricordo di questo, avvocato.
Lei ricorda più precisamente la circostanza dell'incontro della commissione con membri dell'NTSB americano? Le intendo questo per più precisamente. Rispondendo al pubblico ministero, lei prima ci ha detto avevano una grossa esperienza e quindi una grossa competenza in materia investigativa e quindi andammo lì per discutere con loro di elementi in nostro possesso.
Le voglio chiedere in particolare quali elementi sottoponete alla loro valutazione.
Ma guardi, avvocato, sicuramente il frammento di cui abbiamo parlato prima. Poi, se non ricordo male,
vi tracciate
il frammento che poi individuammo facente parte del sistema Carrelli dell'aeromobile.
Lo portassi in America.
Che lo portammo in America, sì. Sul quale, sempre se non ricordo male, mi sembra che National Transportation Safety di Boa ci fece anche una relazione di una pagina
Saragliati.
Poi, sempre se ho memoria, le registrazioni, questo tipo di documentazione. Poi non ricordo se all'epoca avevamo già iniziato a ragionare sui frammenti che erano stati rinvenuti, che poi sono stati rinvenuti sui schienali e sulle sedute, insomma.
A me interessa in particolare, per quanto riguarda l'accertamento che svolse l'NTSB con riferimento ai dati radar. Lei è certo che portate le registrazioni?
No, non sono certo, avvocato. Non sono certo.
Potreste aver portato quelle carte?
Sì.
Ne ha ricordo, sì. O è una probabilità?
No, se no, se mi consente anche un po' di rispondere così, insomma, se ci siamo andati qualche cosa ci siamo portati appresso, se no che ci saremmo andati a fare, ecco. Questo è il concetto, però ecco, se lei mi dice di indicarle la documentazione, gli atti, il materiale preciso che abbiamo portato, il frammento lo ricordo perché ha una caratteristica un po' particolare, poi di tutti questi documentazioni probabilmente abbiamo portato tutto quello che era il nostro probabilmente.
Nel senso che lei ci dice il frammento aveva una certa...
Esiste
pure una differenza tra il plotting e una registrazione. Dopodiché lei ha specificato la registrazione, non mi ricordo assolutamente, cioè non sono sicuro.
Non mi ricordo.
E allora le chiedevo se invece rispetto ai pezzi di carta magari ricorda visivamente.
Sì, ho capito, avvocato. Mi dispiace di non poter rispondere con precisione.
E invece sull'esito delle indagini dell'NTSB rispetto ai dati radar, mi riferisco a mister... qui dottor Roselli facciamo a gara. Mister.
Parli in latino.
Ha vinto il dottor Roselli.
No, non è possibile.
La gara ha vinto.
Cioè, ha vinto nel senso che è più bravo, allora sì.
In senso?
Nel senso che è più bravo nella pronuncia?
No.
Allora ha detto bene, non è possibile. Meisdol Macidul, scritto più o meno. Si ricorda che cosa pensò di questi dati radar? Quali interpretazioni ne trasse?
Ma io ricordo un intervento di Macidul, ma al di fuori della ufficialità, un intervento che fece successivamente, no? Un'intervista che dò alla BBC, la BBC si occupò a lungo di questo.
E come ritenne l'intervento di Macidul in quella circostanza?
Però questo al di fuori della commissione fu una valutazione mia del tutto personale. Ricordo che considerai, era come se lui avesse visto il film, insomma, di quello che era successo in quel momento, in quel tratto di cielo.
Lei fece una valutazione, non tanto personale, ma pubblica alla Commissione Stragi in questi termini. Avendo sentito diverse opinioni onestamente, la certezza espressa da questo signore in base a 3 battute radar circa il passaggio di un caccia, considerando gli elementi in nostro possesso, salto la parentesi, no, ce la metto, non so se altri hanno ulteriori elementi contrastati più completi di quelli 3 o 5 battute, ecco, però su quelle 3 battute mi lascia dubbioso perché forse una tale interpretazione era un po' forzata. Quindi è presta questa valutazione anche alla commissione stragi.
Vede, ricordavo di aver pensato a qualcosa del genere, poi le parole precise, insomma.
Ma io le voglio chiedere un'altra cosa, perché lei prima ci ha detto una cosa molto interessante, e cioè l'apporto di funzionario della casa costruttrice, dell'Italia, era molto importante perché naturalmente noi accettiamo questa partecipazione, perché è interesse comune accertare le cause.
Certo.
Le analisi dei dati radar che fecero rispettivamente la Douglas e l'Italia le sembrarono imparziali, tecniche, validamente valide dal punto di vista tecnico-scientifico, o le sembrarono, tenne conto del fatto che istintivamente potevano essere interessati? Quale valutazione ne diede nell'ambito dei lavori dell'apporto tecnico interpretativo che diedero la Douglas e l'Italia?
Ma il discorso è questo, avvocato: quando uno si pone di fronte a una indagine di questo tipo e sei organo dello Stato, tu non puoi privilegiare una ipotesi rispetto alle altre se non hai certezza di atti, di fatti, se non hai reperti e comunque nozioni certe. Per cui quando noi andammo a esaminare tutte le ipotesi ci ponemmo sicuramente in una posizione di analisi critica rispetto a tutto quello che c'era stato prospettato.
Certo.
Da tutti coloro che avevano avanzato delle ipotesi. Poi la Commissione, ragionando, chiedendo, parlando, discutendo, arrivò alla conclusione che a nostro avviso, quindi non era ovviamente un'opinione personale del Presidente o di un singolo membro, non fossero sufficienti tre battute per individuare la presenza di un altro aeromobile in quel momento storico, in quel tratto di cielo.
E ricorda in particolare se c'era qualcuno nell'ambito della commissione che sosteneva questa tesi più forte rispetto ad altri?
No, questo non ricordo, quindi.
Ha mai ritenuto le analisi fatte della Douglas e dell'Italia interessate?
Sinceramente no, avvocato.
Non parlo come effetti, forse mi sono espresso male, cioè non le sto dicendo se lei ha avuto modo di criticare in questo senso, cioè disprezzare tra virgolette il valore della loro operato perché interessati. No, le dico una cosa diversa: se ha mai riconosciuto un oggettivo interesse all'esito delle indagini?
Io ho sempre riconosciuto un atteggiamento, cioè la posizione di questi signori con cui ho avuto, devo dire, il piacere di essere a contatto per questo motivo, un atteggiamento sempre intellettuale molto, molto corretto.
Molto?
Corretto.
Qui si riferisce a lei o a tutti quelli che hanno partecipato?
A me senz'altro. Ovviamente, ma a prescindere da ciò, a tutti quelli che hanno partecipato, ma voglio dire, la stessa società Douglas, la stessa società Italia, che sicuramente avevano dei forti interessi da tutelare, non hanno mai esercitato alcuna forma di pressione nei confronti miei sicuramente, e credo di poter escludere anche nei confronti degli altri membri della Commissione. Però questo non può ovviamente significare che un lavoro presentato dalla Douglas o presentato dalla Italia dovesse essere accettato senza un'analisi critica serena da parte della Commissione. Era questo che cercavo di esplicitare.
Scusi, questa lei ci ha detto, io riconosco che Douglas Italia potevano avere un forte interesse, però non mi risulta che abbiano fatto. Chiedere, secondo quella che è la sua valutazione, poteva avere lo stesso forte interesse per esempio il registro aeronautico riguardo alla manutenzione dell'aereo, allo stato di efficienza?
Lo escludo.
Sì, quindi lei ritiene che se si fosse accertato un cedimento strutturale per un difetto di manutenzione, che quindi l'aereo fosse caduto per un difetto di manutenzione, il RAI non avrebbe avuto, non sarebbe stato investito, ecco, in qualche modo della vicenda?
Soltanto se nel caso ci fossero state delle omissioni di atti d'ufficio da parte del registro, certamente uno si omette di fare atti che rientrano nei suoi doveri di ufficio, può essere investito. Atti di vigilanza rispetto alle attività di manutenzione della
Quindi, si scopre che in effetti l'aereo non era mantenuto bene perché non era stata fatta manutenzione e perché il RAI non ha controllato che non è stata fatta manutenzione, voglio dire, sì, è un'ipotesi che le sto facendo. Siccome lei mi dice che erano rappresentati vari interessi poi nella commissione,
sì.
La casa costruttrice, l'Italia, il RAI, però da...
Il RAI ha detto lei, non l'ho detto io, avvocato.
Siccome lei mi dice, io le aggiungo il RAI, ma se lei mi dice che... Se lei mi dice, allora chiedo scusa dottor Luzzatti, perché io non voglio... Sì, ha detto che il RAI c'è, ma è evidente, perché questo risulta dagli atti, che Bosman c'è ed è il RAI, no? Quindi io non le faccio questa domanda, io ne faccio un'altra, perché siccome non mi piace giocare con le parole, io le voglio chiedere, visto che lei è un tecnico che si è occupato di molte indagini, di qualcuna, insomma se ne è occupato di sto fatto,
sicuramente
non stava lì per caso.
Avvocato, cerchiamo di già credo che abbia ampiamente risposto sul punto, avvocato Nanni, forse è inutile che continuiamo a fare domande sulle quali ha risposto, non ci sono state pressioni, ha detto che sicuramente se fossero emerse elementi di cedimento strutturale sarebbero stati pregiudicati anche il RAI in caso di omissione.
Io apprezzo molto la sua chiarezza e la sua, e questo lo apprezziamo tutti, la sua massima attenzione nel corso delle udienze. Però come lei ha sentito questo passaggio, ha sentito anche che subito dopo, quando io ho detto Italia, Douglas, RAI, il test mi ha risposto, il RAI l'ha detto lei. È vero o no? Ecco perché mi permettevo
ma
di capire.
Questo secondo me non è rilevante se RAI o non RAI l'abbia detto lei o l'abbia detto lui, perché poi la sostanza è
la
quella.
La sostanza,
no?
È quella.
Allora,
certamente.
E lui andiamo a discutere chi ha detto. Avvocato Barto, lei non ha in questo momento diritto di intervenire. Allora. Prego.
Grazie. Lei ci ha detto che ognuno nell'ambito della commissione, scusa, voglio trovare il punto esatto per non ricordare male quello che lei ci ha detto.
Non è possibile la sua posizione, non possiamo andare avanti.
In sostanza, per non perdere tempo, se ho capito bene, lei diceva che ciascuno secondo le proprie competenze specifiche si occupava di un particolare aspetto dell'investigazione, o meglio di una particolare attività, e lei, quale presidente della commissione, diceva ok, tu vai lì, c'è una specie di volontariato controllato e coordinato dal presidente. Ho capito bene?
La complessità delle indagini a volte consigliava che le risorse a disposizione fossero razionalizzate e in questo senso alcune attività erano state collegialmente demandate all'uno o all'altro o a più membri della commissione. I risultati dei lavori poi dei singoli eccetera venivano sempre discussi collegialmente.
A chi fu demandato? Scusi.
No, questo anche perché forse bisogna anche comprendere e tener conto del fatto che allora i membri della commissione sostanzialmente come attività principale professionale facevano sempre altre cose. Io ad esempio facevo il direttore dell'aeroporto, l'ingegner Bosman, il tecnico del regista aeronautico e così via. Per cui era molto importante cercare di utilizzare al meglio le risorse umane a disposizione della Commissione.
Perfetto. Si ricorda chi in particolare era incaricato di interpretare i dati radar?
Non credo che all'interno della Commissione ci fosse un membro che fu incaricato, dice tu ti occupi e tu solo di questo. Non credo, però non sono sicuro, avvocato, di ciò. Ma io penso...
Si sta parlando del problema dell'interpretazione dei dati radar o in generale?
Non sto parlando anche in generale.
No, scusi, due minuti fa lei ci ha detto, proprio per...
Un solo, ho detto un solo, non credo che un solo membro...
Ma io non l'ho detto uno solo, sai, anche se ce ne sono due, se...
Allora ho capito male la domanda, mi scusi, avvocato.
Non c'è problema.
Non mi ricordo.
Non si ricorda. Ricorda se l'ingegner Bosman, quella persona di cui ci ha parlato prima come persona molto capace, avesse un'esperienza specifica nella interpretazione dei dati radar?
Sto cercando di sforzarmi, avvocato, veramente.
Non ce l'ho con lei. Voglio chiedere al Presidente se, sulla base della sua ordinanza, mi consente di ricordare al dottor Luzzatti che effettivamente l'ingegner Bosman si è detto inesperto, cioè incompetente.
Ma Bosman addirittura già l'abbiamo sentito qui, appunto. Quindi non c'è nemmeno...
Quindi su quello se andiamo oltre.
Sì, ma io stavo infatti cercando di ricordare se avesse una... cioè questo, l'ingegner Bosman, che come dicevo prima è un tecnico di grande... valore, ecco, era uno di quelli a cui piaceva di seguire un po' tutte le cose delle attività, ma questo non soltanto in quella commissione, nell'ambiente era conosciuto come uno andava sempre in giro con la valigia, insomma, piena di... L'ha detto anche lui. Io è tanto tempo che non vedo e non sento l'ingegnere, però insomma è così, è conosciuto nell'ambiente per questa sua caratteristica.
Rapporti frequenti nell'ambito della commissione?
Beh, direi di sì.
Lei ci ha detto di aver stimato e apprezzato il lavoro di tutti i componenti della commissione.
Mi sento di poter affermare questo.
Capisco male se, sulla base di quanto lei ci ha dichiarato fino adesso, stimava in particolar modo l'ingegner Bosman?
No, non capisco male, lo stimavo molto e lo stimo tuttora e sono molto dispiaciuto che sia andato in pensione perché abbiamo perso una grossa professionalità.
Se l'ingegner Bosman avesse avanzato delle ipotesi sulla base, per esempio, di quelle carte che le abbiamo mostrate prima a proposito della dinamica dell'incidente, lei pensa che avrebbe fatto attenzione a quello che le diceva? O era come se glielo avessi fatto?
Ma guardi, avvocato, io ho detto che stimavo, e lo ripeto, e stimo molto l'ingegner Bosman. È una stima che si è andata maturando nel corso dei lavori, proprio che si è andata maturando nel corso dei lavori della Commissione. Io prima non conoscevo affatto l'ingegner Bosman, quindi è maturata nel corso dei lavori, ho avuto modo di apprezzare la professionalità di questo tecnico.
Ricorda se fu lui a dare un'interpretazione particolare di quelle carte che lei ha lì davanti, o se ce le ha ancora, insomma quelle che ha visto prima?
Ma guardi, sicuramente Bosman ha fatto una sua ricostruzione, che non credo, e sulla quale ci siamo anche soffermati, ha fatto anche un qualcosa di matematico, quantomeno un tentativo, adesso se...
Lui ci ha parlato di un tentativo di tradurre il plottaggio, il tabulato su carta che poi è stato abbandonato perché tanto avevate quello.
Chi ha detto?
Lui, Bosman.
Appunto, io mi ricordo che avesse fatto un tentativo di tradurre, mi consenta quasi di dire, in formule matematiche, ma poi questo lavoro non fu ritenuto utile, ecco, all'indagine.
Senta, io ho bisogno di chiederle questo. Era tutto organizzato piuttosto su base volontaristica. Un tipo come l'ingegner Bosman, che amava interessarsi di tutto, poteva occuparsi di tutto, se aveva più tempo degli altri.
Sicuramente.
Poi vi tiravate il lavoro perché avevate le vostre rispettive professioni al di fuori. Bene. Però io le voglio chiedere una cosa, dottore. Cioè, se nell'ambito della commissione, voglio dire, il controllore Radar decide di interessarsi della manutenzione dell'aereo, lei l'avrebbe consentito o l'avrebbe ritenuto uno spreco di tempo?
Sicuramente non avrei obiettato in senso negativo.
Ho capito. Così venivano svolti i lavori nell'ambito della commissione?
Si cercava di utilizzare al meglio le risorse a disposizione.
Lei ha parlato prima di professionalità, ma mettere un controllore radar a badare se l'aereo era mantenuto bene mi sembra uno spreco di energie piuttosto che non conormi.
È una sua valutazione.
La sua era diversa a quell'epoca?
Probabilmente sì.
Lei conosceva all'epoca il generale Rana?
Il generale Rana forse l'ho visto durante quegli anni, quando lui è stato presidente del registro aeronautico, forse.
Scusi, forse l'ha visto?
No, l'ho visto una o due volte, ma non ricordo esattamente la circostanza.
Ho capito. Tra gli enti anche stranieri, comunque specialistici, cui vi rivolgeste perché fossero effettuate delle investigazioni, diciamo, tecniche. Abbiamo parlato dell'NTSB, il RARD di Londra. Di cosa si occupò in particolare?
Beh, il RARD di Londra...
IB.
No, sono due cose diverse.
Siccome mi sembra che furono interessati entrambi.
L'Accident Investigation Branch è l'organo che si occupa di investigazioni aeronautiche, tramite il quale poi avremmo contatti con il RARD, che invece è un istituto, se non ricordo male, militare, particolarmente esperto nella conoscenza degli esplosivi e degli effetti ovviamente delle esplosioni. E in questo senso noi andammo, anzi qualcuno di noi andò a RARD a acquisire queste conoscenze che non erano il nostro possesso.
E si ricorda che cosa vi furono utili, per esempio, le analisi fatte dal RARD su...
Ma più che le analisi fatte, perché non ricordo se il RARD direttamente fece delle analisi, fu utile la diciamo così, tecnica che il RARD trasferì ai tecnici dell'aeronautica, del laboratorio di analisi dell'aeronautica militare, i quali poi appunto sottoposero con queste nuove tecnologie i reperti in nostro possesso ad esame.
Uh-huh. Quindi non ricorda se fecero espressamente a Londra delle analisi sui cuscini, per esempio, sulle schegge nei cuscini?
Sicuramente hanno fatto qualcosa, perché se non ricordo male loro confermarono un'ipotesi che avevamo avanzato a seguito del confronto fra quei cuscini e quelli dell'altro incidente, sempre di un 19, appunto quello di Capoterra, e così dissero che la velocità di penetrazione, cioè la velocità necessaria a ciò che delle particelle così piccole potessero penetrare in questi cuscini, doveva essere tale da non poter essere attribuito altro che ad una esplosione da ordigno. Ecco.
Da ordigno?
Cioè non ad esempio da un, come diciamo prima, l'ipotesi del cedimento strutturale, oppure, cosa che avevamo già escluso noi, da impatto di cui avevamo conoscenza.
Sì, ma ordigno, nel senso anche un missile poteva avere...
Sì, sì, no, per ordigno in questo caso ho inteso dall'interno o dall'esterno della remota.
Il ricordo non è perfetto su questo punto, dottore, perché lei in ambito di commissione Stragi, sentito dalla commissione Stragi il 18 luglio 90, disse una cosa diversa. Si disse: questo aspetto ci fu confermato da un riscontro che facemmo a Londra sui cuscini, nei quali vi erano delle intrusioni, cuscini provenienti da un aeromobile di cui si aveva la prova certa della distruzione a seguito dell'esplosione di una bomba a bordo. Fu questo uno degli elementi, insieme a qualche altro, ci aiutò a capire che vi era stata questa esplosione. E parlava di...
La bomba a bordo, questi cuscini non erano cuscini nostri, erano cuscini loro.
Sì. Posso esibire al test come? No, è un, l'esito di un accertamento che è indirizzato al dottor Luzzati di Airport Direction, suppongo, Alghero Airport Sardinia, datato 5 novembre 81. E la fotocopia non è perfetta. Se il è allegato alla relazione della commissione Luzzatti, esattamente l'allegato numero 10 alla relazione della commissione Luzzatti. Se lo riconosce di che si tratta e quali contenuti ha, lo può far vedere prima il presidente? Grazie.
Dice tutto che è all'interno della cabina passeggeri. Questa non è stata trovata in caso di riferimento strutturale, scusi, lei cosa ha di fronte?
La relazione, una copia della relazione.
Bene, vediamo.